Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Per una nuova puntata di Big Mag che apriamo oggi con quello che ha segnato dal punto di vista politico la settimana sulle nostre frequenze, ovvero la diretta elettorale dello spoglio per le amministrative in Toscana, che ha portato 20 comuni al voto, tra cui 3 capoluoghi della provincia, uno dei quali al ballottaggio, Arezzo insieme a Viareggio, come sappiamo, e Matteo Biffoni, che è stato eletto sindaco di Prato apprestandosi al terzo mandato non consecutivo dopo la parentesi da consigliere regionale. Venerdì scorso l'insediamento, molti temi trattati nel corso di un'intervista andata in onda sulle nostre frequenze, che trovate anche in versione integrale, anche video su controradio.it. Il breve estratto che vi facciamo sentire riguarda la necessità di generare un dialogo politico e amministrativo con Firenze e Pistoia, cercando di federare gli sforzi all'interno di una grande area metropolitana, anche dopo la vittoria del campo largo a Pistoia, di cui parleremo. Ma sentiamo su questo Matteo Biffoni cosa ci ha raccontato.
Li ho già sentiti entrambi, sia Giovanni Capecchi che ovviamente Sara Funaro, e tempi di un po' sentito Damiano Sforzi, perché poi Andrea Tagliaferri è un amico a Campi. Nel senso, l'idea è questa, la ritorniamo a praticare, di un grande di una grande area metropolitana che dialoga, si confronta, prende decisioni concordate, è secondo me, ma no, cioè vitale, o lo fai o sei tutto, o siamo tutti quanti più fragili. E penso davvero che a partire ovviamente insomma dai prossimi mesi si possa riniziare quella buona pratica, secondo me, di confronto costante con la piana fiorentina, la piana pistoiese, Pistoia stessa e soprattutto Firenze.
E dicevamo del passaggio di consegne nel segno dell'ufficialità, ma anche della cordialità nel Palazzo Comunale di Pistoia, tra la sindaca uscente Anna Maria Celesti del centrodestra e il neoeletto Giovanni Capecchi del centrosinistra. Un momento che non si è limitato al formale passaggio della fascia tricolore, ma che ha visto anche dichiarazioni di reciproca stima tra chi lascia e chi subentra alla guida della città. Capecchi dunque riconquista per il centrosinistra l'amministrazione pistoiese. Pistoiese, sentiamo le sue prime dichiarazioni durante appunto lo spoglio dei voti e la consapevolezza di aver raggiunto la vittoria.
Siamo tornati a guidare la città, da domani al lavoro, tutti insieme come in questi mesi. È davvero una cosa importante. Ringrazio anche Mancinelli, Anna Maria Celesti. Anna Maria mi ha chiamato poco fa per farmi le congratulazioni. È stata una bella corsa e le cittadine e i cittadini hanno scelto e sono onorato di questa loro fiducia. Mi aspettavo una vittoria al primo turno, sì, diciamo la verità, me l'aspettavo, il clima era molto favorevole, ma fino all'ultimo non ci avrei messo le mani sul fuoco, ecco, però il clima era effettivamente molto favorevole. La squadra che comporremo sarà la giunta di Pistoia, faremo gli interessi della città e speriamo di fare gli interessi quindi di tutta la città. Sui singoli temi ci confronteremo, non siamo ideologici, sono un sindaco fuori dai partiti e quindi spero davvero che si possano fare tante cose anche insieme alle minoranze. Penso che ci sia la possibilità nell'interesse di Pistoia.
Embrace the loving, the death of your humankind. nata sì. Sister Buddha works the catwalk, serves the coffee bean. Sister Buddha ran the streets with all the usual boys, but there has to be more than the girls, the bills, the circus ring. Step across the lonely threshold of your selfish mind and embrace the wayward goodness of your humankind. And if God won't show her face, fall upon your lonely souls and grace, and I'll send you all the prayers that I can find. And if God won't show her face,
estensione dei limiti per le locazioni turistiche brevi attualmente presenti in area UNESCO anche nelle zone di Campo di Marte, San Jacopino, Gavinana, Pignoncino, Paolo Uccello, Statuto e Rifredi, Libertà, Oberdan, ma anche Bronzino, Piervettori e Fonderia Petrarca, ovvero nell'intera zona A del comune di Firenze delineata dal piano operativo, fatta eccezione per la sottozona A2 corrispondente ai centri storici minori. È quanto ha proposto la delibera che è stata approvata dalla Giunta comunale con oggetto integrazioni al regolamento per le locazioni turistiche, che è passata poi al Consiglio comunale al voto. Sentiamo la sindaca Funaro, che ha presentato proprio questa settimana i contenuti della delibera e delle strategie dell'amministrazione comunale.
Stiamo lavorando su vari fronti, sul piano casa, sul tema della tutela del commercio di vicinato e, come sapete benissimo, anche sul tema dell'accoglienza turistica. Noi abbiamo una situazione nella nostra città, soprattutto in alcune zone, dove tutto il tema degli affitti brevi è esploso in termini numerici in maniera importante, e stiamo lavorando per regolamentare. Quindi, dopo il blocco che avevamo inserito nell'area UNESCO e che si conferma ancora oggi, abbiamo portato avanti uno studio con il professor Celata, dove abbiamo individuato delle nuove aree che abbiamo identificato come zone omogenee da un punto di vista urbanistico, di fatto nella cintura e non solo nella cintura del centro storico, dove inserire nuovi blocchi a nuove aperture di affitti brevi. Questo con l'obiettivo di cercare di favorire la residenzialità e lavorare per avere dei limiti. Abbiamo utilizzato vari criteri. Tra i criteri utilizzati c'è quello del numero di affitti brevi rispetto ai residenti della zona, dove in alcune zone sono cresciuti in maniera esponenziale, e anche del tasso di crescita. Ci sono alcune zone, faccio un esempio, la zona del Pignoncino, la zona di San Frediano, dove il tasso di crescita superato addirittura il 90%, per cui con elementi di preoccupazione, per cui un lavoro non solo di riduzione del danno ma anche preventivo su quelli che erano i tassi di crescita molto importanti.
Dal 31 maggio le pompe dell'acqua della residenza universitaria Calamandrei di Firenze dovrebbero tornare in funzione dopo uno stop di ben 15 giorni. A darne notizia all'assessora regionale all'università Cristina Manetti, che ha annunciato anche la data dell'apertura del tavolo di confronto con gli studenti, prima riunione il 3 giugno. Il guasto alla residenza di Viale Morgagni aveva portato il trasferimento temporaneo di circa 270 studenti, mentre oltre un centinaio ha deciso di restare all'interno della struttura, e risale allo scorso 16 maggio. Da lì è scaturita anche una protesta, presidio, corteo fin sotto la sede della Regione Toscana, portata avanti dagli studenti e dalle studentesse, che è stata seguita per la redazione di TIF per Controradio da Andrea Montigiani. Sentiamo il servizio.
Siamo 8 giorni senza acqua all'interno dei piani, in più non sappiamo neanche quanto tempo ci vorrà per riavercela.
Sono senza acqua da giorni gli studenti della residenza pubblica universitaria più grande di Firenze. Il 16 maggio scorso si è rotta l'ultima delle 3 pompe d'acqua rimasta in funzione.
L'ultima manutenzione alle pompe è stata fatta 5 anni fa. Loro già sapevano che erano rotte, una era in stato molto negativo, infatti c'è un impianto di risistemare l'impianto ad agosto. Evidentemente hanno sottostimato il problema ed è intollerabile.
Si tratta di un guasto evidente, ma è solo l'ultimo di una lunga serie di problemi che affliggono da tempo la casa dello studente Calamandrei in Viale Morgagni a Firenze.
La Torre B l'altro anno è stata ferma per 3 mesi, tutti i bagni della Torre B, quindi un problema del genere in realtà era già successo.
Abbiamo muffa nei bagni, muffa nelle docce, probabilmente sarà entrata anche nelle pareti, nella struttura.
E più in generale le residenze pubbliche toscane.
La rottura di ultima pompa dell'acqua è sintomatica di anni in cui non sono state fatte le ristrutturazioni, non c'è stata una manutenzione costante e ordinaria delle residenze.
Per provare ad ovviare al problema, l'azienda regionale per il diritto allo studio ha fatto installare 12 bagni chimici e 12 docce in prefabbricati esterni, ma andare a lavarsi fuori anche di sera non è sempre sicuro.
Soprattutto quella è una zona anche che dove è aperta al pubblico, quindi per dire ogni tanto noi che siamo lì a dormire sentiamo gente sotto che magari urla.
Io stesso una volta sono stato aggredito senza fissa dimora.
Agli studenti è stato proposto un trasferimento temporaneo in altre strutture residenziali fiorentine.
Questa è una situazione tampone, ci hanno detto un paio di settimane vi spostate in queste residenze e poi dovrete tornare lì. Quindi torneremo lì con l'idea che poi tra qualche mese magari si ribloccheranno i bagni.
La situazione, ritenuta insostenibile, ha portato i ragazzi ad un presidio di protesta davanti al Palazzo della Regione. L'obiettivo è quello di ottenere risposte da parte dell'assessora alle politiche per il diritto allo studio, Cristina Manetti.
Noi siamo qua per richiedere che il diritto costituzionale del diritto allo studio venga applicato, dato che è un diritto scritto nella Costituzione.
Ad oggi il risultato è che serviranno circa 3 settimane per riparare tutte e 3 le pompe dello studentato. La promessa è anche quella che entro l'8 giugno venga convocato un tavolo in Regione per affrontare il nodo delle residenze pubbliche.
L'università non è solamente un luogo dove ci si forma per andare a lavorare, ma è un luogo dove si formano i cittadini domani. E se noi non investiamo su questo, ci troveremmo negli anni a venire in una situazione molto critica.
One Festival 2026, tra scena internazionale, nuove traiettorie della musica italiana e talento locale. Si celebrano così 10 anni del Festival Indie nato e cresciuto a Lucca, che il 29 e 30 maggio al Polo Fiere accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino a notte inoltrata, alternando live e DJ set. Ne ha parlato con il direttore artistico David Martinelli, il nostro Giovanni Barbasso.
Parliamo del One Fest, siamo al 10º anno, giusto?
Siamo al 10º anno, ragazzi, non è incredibile come sia possibile questa cosa.
Esatto, te lo saresti mai aspettato? Te lo saresti mai aspettato? 10 anni
no.
Di quest'idea?
Ma guarda Giovanni, in realtà no, perché tutto iniziò molto come un divertissement fra amici, una cosa un po' che rimaneva lì, doveva rimanere lì, e invece abbiamo continuato, questa cosa ci ha preso, ci ha appassionato e dopo non abbiamo potuto più farne a meno. Quindi in realtà è una storia che si è evoluta, è nata un po' per caso, ma poi è diventata un po' una solidità, quantomeno nella nostra area geografica.
Ah, sì?
E quindi festeggiamo questi 10 anni veramente con grande gioia. Ma questa è una figata, infatti, diciamo che è un po' il motivo per cui questo festival esiste, secondo me, perché oggi i festival dovrebbero aver motivo di esistere, no? Non soltanto un grande supermercato della musica, ma un luogo, una boutique dove nascono diciamo piccole leccornie, piccole novità che vanno anche a ridefinire quello che è il suono del nostro paese. Diciamo che non ci dobbiamo mai scordare che la musica si evolve dai piccoli luoghi, dai piccoli club, dai piccoli festival, poi dopo diventa mainstream, però prima bisogna che qualche eroe si esponga.
consueto appuntamento letterario di Big Mag, quest'oggi con uno degli scrittori fiorentini più amati in Italia. Esce infatti ora un libro che non mancherà di stupire i suoi lettori e le sue lettrici più affezionate. Di cosa e di chi stiamo parlando? Ci racconta tutto, come sempre, Raffaele Palumbo per il libro della settimana.
L'ultimo libro di Marco Vichi è una sorpresa inattesa. Marco Vichi è uno scrittore fiorentino toscano tra i più amati e apprezzati in Italia. L'ultimo libro, ovviamente in uscita per Guanda, si chiama È di te che si parla. Perché inatteso? Perché Marco Vichi in questo libro si rivolge direttamente al lettore, alla lettrice, sin dal titolo, per sottolineare quanto in queste pagine ognuno di noi possa rispecchiarsi, condividere esperienze e sensazioni con i personaggi dei racconti. La raccolta percorre la gamma dei sentimenti umani che sono il vero protagonista di questo libro. Si alternano paesaggi di città e di campagna, si scende da Firenze lungo la costa della Toscana, si interpella la nostra memoria. È un libro che parla di noi, come ci ha raccontato lo stesso Marco Vichi.
Partiamo dal titolo: l'ho rubato a Orazio. C'è un verso di Orazio che dice: è di te che si parla in questa favola. Avviene alla fine di una, se non ricordo male, di una satira in cui lui parla dell'avarizia. Per cui alla fine, se il lettore sta sorridendo, lui gli dice: guarda che è di te che si parla, lo prende in giro. Qui ho levato in questa favola è di te che si parla, perché comunque, almeno secondo me, dal lettore, qualunque lettura di romanzi e di racconti ci ritroviamo, ci riguarda da vicino, viviamo la sensazione di guardarci allo specchio, di farci tante domande, a volte siamo coinvoltissimi perché ci identifichiamo nel personaggio, altre volte ci specchiamo, ne prendiamo le distanze, ma ci riguarda sempre. L'emozione della lettura è perché ci riguarda, credo che sia, almeno dal lettore, il coinvolgimento è perché a volte mi sembra, succedeva soprattutto con i rossi dell'Ottocento, diceva: questo libro l'ha scritto apposta per me, per farmi conoscere, per far conoscere me a me stesso.
È una serie di racconti tutti molto diversi tra di loro, c'è anche tanto di te dentro.
Allora sì, ci sono anche racconti, che pezzi di vita vissuta, anche quando si raccontano momenti autobiografici. La sorpresa, almeno per me, arriva sempre, perché tutto quello che si guarda da vicino la scrittura fa emergere quel che solo il pensiero, la voce, raccontando a voce qualcosa, non può emergere, perché devi andare molto in fondo, devi trovare le parole giuste per far rivivere a chi leggerà. E tu hai provato a guardare molto vicino qualcosa che non guarderesti così da vicino. Per cui ci sono anche quei momenti lì, però ci sono anche tanti racconti. Alcuni sono quelli che escono sulla Nazione il sabato e che vengono riuniti qua, di vario sapore, diciamo così, di varie sfere. Non so se era Chekhov che diceva: quando si scrive un racconto breve bisogna spingere o nella direzione della media o della tragedia. Questi sono i due aspetti che ho cercato di seguire il suggerimento del grande maestro Chekhov. E mi viene naturale anche, cioè, nel senso che un racconto devi andare a fondo in una delle direzioni, sia questo proprio da sorridere, altri da piangere.
Quest'oggi abbiamo presentato Marco Vichi, È di te che si parla, edito da Guanda.
È tutto con questa puntata di Big Mag, grazie per averci seguito, torniamo domenica prossima dalla redazione, un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Controradio.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo, il meglio della settimana su Controradio.